pensare anche alle possibilità di collegare questa area verde con quella retrostante la scuola elementare primaria, quindi da questo punto di vista, e anche la possibilità di organizzare alcune attività, insomma, abbiamo già alcune proposte da questo punto di vista, per ad esempio svolgere un'attività, mi pare, di spettacolo anche di burattini, ecco, quindi insomma è un luogo che ha una sua originalità, non ce ne sono molti nel centro storico di Bergato, cioè di fatto un luogo che ha un'area verde intorno e che ha quelle caratteristiche non ce n'è, quindi è indubbio che noi ci facciamo carico di un investimento che però credo dobbiamo valutare nel suo complesso per le sue valenze, diciamo. Per quello che riguarda le strade, allora lì noi abbiamo purtroppo avuto una situazione che ha comportato la chiusura della viabilità di quella strada. È stata fatta un'ordinanza apposita. E naturalmente noi abbiamo presentato una richiesta nei confronti della Protezione Civile, una richiesta che, diciamo così, ha trovato anche ulteriori argomenti legati al fatto che purtroppo nella strada di Sanguineta si sono riscontrati problemi ulteriori e forse anche di proporzioni ben più consistenti e più gravi. Tant'è che è già stata emessa un'ordinanza per un diciamo così, accesso alternato in un tratto della strada e per il quale appunto stiamo predisponendo una richiesta di finanziamenti alla protezione civile. Attivare, diciamo, quella viabilità può anche consentire in qualche modo di rendere accessibile quel tratto di strada che porta nel comune di Marzabotto, nell'area di Malfolle. Ecco, quindi c'è un complesso di ragioni, oltre al fatto che comunque c'è una persona che abita in una casa, una persona anziana, una persona che ha presentato anche dei certificati medici. Insomma, quindi sono tutti elementi che hanno concorso a determinare questo tipo di richiesta. C'è stata data una risposta positiva, l'intervento dovrebbe essere questione di giorni e quindi, insomma, la risposta che si configura è una risposta che può avere anche queste valenze. Noi al momento non abbiamo delle altre strade chiuse. Quindi con la viabilità appunto chiusa. Abbiamo indubbiamente alcune situazioni critiche, sono state anche ricordate, penso in modo particolare alla situazione anche di Castelnuovo, in parte anche del Pigiolo, l'abbiamo visto anche insieme qualche tempo fa. E non c'è dubbio che noi dovremmo fare una valutazione. Credo nel momento in cui andremo a predisporre il bilancio preventivo del 2019, proprio per cercare di individuare una serie di interventi che sono assolutamente necessari. Quindi, diciamo, il tema è un tema che è senz'altro presente all'attenzione dell'amministrazione. Io ho ricevuto diverse richieste da parte anche di alcuni cittadini che sono presentati in ufficio, ci hanno portato fotografie, hanno fatto richieste, insomma. Quindi con gli uffici abbiamo già cominciato a ragionare su quelli che possono essere i possibili interventi e anche quelli che poi saranno, voglio dire, le risorse necessarie per poterli realizzare. Ovviamente noi abbiamo una rete stradale di 230 km che che si è costruita nel corso del tempo, anche in fasi economiche e sociali diverse da quella attuale, per le quali noi abbiamo indubbiamente difficoltà a far fronte. Insomma, io vorrei ricordare che un metro di segnaletica stradale costa un euro. Noi abbiamo 230 chilometri di strade, quindi le segnaletiche stradali durano un anno, quando va bene due, quindi vuol dire che dovremmo, se volessimo assicurare una segnaletica adeguata lungo tutta questa rete stradale, dovremmo pensare che ogni anno dovremmo investire intorno ai 200.000 euro, insomma, che è una cifra francamente che non saprei da dove reperire, visto che non si può neanche fare un mutuo per la manutenzione delle strade. Quindi non, è un problema molto serio, un problema che purtroppo non è comune a molti altri, del resto non a caso abbiamo ricorso anche alla vendita di una parte anche del nostro patrimonio, e mi risulta che questa scelta è una scelta che è stata fatta e viene fatta purtroppo anche in altre amministrazioni, perché è l'unica possibilità che c'è per fare fronte agli impegni. Poi noi abbiamo già approvato un progetto, uno studio di fattibilità su un fondo di sviluppo comunitario di oltre 70.000 euro che riguarda alcune di queste strade. È chiaro che dovremmo fare, alla luce anche di queste nuove richieste, una ricognizione per eventualmente fare qualche modifica a questo studio di fattibilità e prevedere ulteriori eventi. L'idea che c'è è comunque quella, nella prossima primavera, di approntare una serie di interventi su questa rete. Se non ci sono altre considerazioni, io metterei in votazione questa variazione al bilancio di previsione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Tre voti contrari, immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Un'astensione? Allora, due o tre astensioni?
Due astensioni
e un voto favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Mona. Grazie. Grazie anche a chi si è astenuto. Allora, siamo al punto numero 6, che è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017. Allora, il bilancio consolidato è una norma che è stata introdotta dall'armonizzazione contabile, che è stata introdotta, mi pare, dall'anno scorso, e prevede sostanzialmente la definizione di un bilancio che vede sommarsi al bilancio dell'ente le quote di partecipazione alle società partecipate. Lo scorso anno noi facemmo questo bilancio consolidato prendendo in considerazione due società partecipate, che sono rispettivamente Cosea Consorzio e Cosea Ambiente, per le quali abbiamo una quota di partecipazione intorno al 7% per Cosea Consorzio e intorno al 5% per Cosea Ambiente. Quest'anno abbiamo ampliato, diciamo, questo calcolo anche ad altre due società partecipate, nelle quali abbiamo una percentuale di partecipazione al di sotto dell'1%, che sono rispettivamente Lepida e Acer. Lo abbiamo fatto per una ragione, diciamo così, di prudenza, per tenere conto quindi, insomma, della necessità di evitare eventuali, diciamo così, rilievi. Ecco, nei confronti di questa deliberazione sul bilancio consolidato. È evidente che questo calcolo di inserimento dei dati percentuali delle società partecipate incide in modo abbastanza relativo sul bilancio stesso, tant'è che mi pare la variazione è una variazione comunque positiva che supera di poco i 10.000 euro. Ecco. È un atto amministrativo comunque che va nel senso, diciamo, di una maggiore trasparenza e un maggiore controllo rispetto appunto ai bilanci delle istituzioni. Quindi credo che, diciamo, la motivazione è una motivazione comprensibile e anche per molti aspetti condivisibile. Naturalmente comporta un onere rispetto organizzativo perché è un'operazione che è complessa e che in ogni caso, insomma, va appunto in quella direzione che ho cercato di richiamare. Su questo, lo ricordo, abbiamo fatto anche un incontro in sede di capigruppo all'inizio della settimana, c'erano anche Gamberi e la consigliera Uliani. Gamberi? Ah, non ha partecipato, come è transitato, diciamo. Ecco. È un aspetto molto tecnico, non è che ci siano delle particolari.
Fosse differente la
parte. Magari si potrebbe prestare una serie di considerazioni nel caso in cui questo calcolo avesse peggiorato il dato del bilancio dell'ente, ma avendolo migliorato, credo che sia, insomma, soprattutto un atto che ha una valenza di carattere amministrativo, che non si presta delle particolari considerazioni.
Sì, no, l'unica cosa ovviamente, come è stato detto anche appunto in sede di commissione, era quel discorso di responsabilità sulla perdita importante di Cosea e Ambiente, mi sembra, e quindi che non abbia delle ripercussioni dirette sull'amministrazione, sul comune. Ecco, questo era l'unico dubbio che può emergere anche da questi dati, perché quando ci si trova meno 2.423.000, un attimo preso come dato così, qualche preoccupazione la fa venire, ecco, poi dopo ovviamente va analizzata le responsabilità, le dinamiche e l'implicazione. Ecco. Ovviamente l'interrogazione è superata, diciamo, un po' dagli eventi, da quello che sta avanzando come concetto di quello effettivamente indicato e scritto, dove ci sono stati due aspetti molto importanti in quel periodo. Una è stata la lettera dei tre sindaci dei comuni limitrofi, diciamo, a quello di Vergato, e quindi comunque come bacino d'utenza di principale ricaduta sull'ospedale, che sottolineavano e chiedevano chiarimenti sul fatto dell'avanzamento in maniera equilibrata tra lo spostamento dell'ortopedia a Porretta e l'implementamento dei servizi differenti previsti dal piano di riordino. L'altro discorso era legato invece alla chirurgia oculistica, dove in seguito a un'intervista contanto, quindi rilasciata da giornalista, è vero anonima la fonte, però comunque attendibile in quanto pubblicata sui blog locali in maniera diciamo certificata dai gestori dei blog stessi, parlava appunto di questa riduzione, per non dire eliminazione, della chirurgia oculistica. Ripeto, la risposta è stata data e francamente in quel momento non l'abbiamo ritenuta soddisfacente nel mese di luglio, e sottolineo come però l'attenzione su questo riordino dal punto di vista dell'ospedale di Vergato vada comunque sempre tenuta molto alta, perché è vero, abbiamo visto appunto l'altro giorno le notizie sui giornali che si è attivato il percorso della maxillofacciale e quant'altro, però è anche vero che ci sono su alcuni temi che la cittadinanza ha chiesto a massima sensibilità delle criticità che, nonostante le garanzie in qualche maniera a parola avute nel tavolo che si è tenuto giù in città metropolitana, e possono dare ovviamente uno scenario abbastanza inquietante, come è la riduzione ovviamente degli accessi al pronto soccorso, dove in quel periodo comunque è una riduzione costante. E, ma ragazzi, a mia domanda, ma sostanzialmente a sollecitazione un po' di tutte le figure presenti, hanno sottolineato come il pronto soccorso è un servizio svincolato dai numeri, però francamente nel mondo che conosciamo, che quando c'è la sostenibilità economica è anche soprattutto giustificata dai numeri, quindi la risposta legata comunque a un calo di un 20, 25, 30% di accessi nel periodo in cui si discuteva a settembre è comunque allarmante, mi viene da dire, di poco allarmante. Per cui, ripeto, al di là adesso dell'interrogazione, perché aveva dei tempi, delle dinamiche ben precise, e penso e ritengo, come è stato chiesto nell'interrogazione, che il tavolo di monitoraggio sarebbe molto utile anche essere convocato nei momenti in cui situazioni di questo tipo, quindi dove non sono le voci dei cittadini, diciamo così, l'insoddisfazione riportata, che effettivamente può essere ingigantita, come è stato detto, o di parte, però quando ci sono esposizioni di amministrazioni, quando ci sono uscite diciamo giornalistiche, comunque sui media, su delle criticità o presunte tali, penso che il tavolo di monitoraggio dovrebbe essere comunque attivato, se per confrontarsi ed eventualmente anche per andare a ricercare degli elementi che possano diciamo modificare o dare delucidazioni su queste dinamiche, e non solo aspettare che sia in qualche maniera l'USL che abbia dei dati da fornire in maniera ufficiale, per il semplice motivo che i dati ufficiali fino all'ultimo minuto hanno negato sostanzialmente le linee importanti di questo riordino per quello che era l'impatto sull'ospedale di Vergato e le mutazioni, che poi ripeto, ognuno può avere le sue idee, che siano negative, che siano positive, che siano uno sviluppo indispensabile per la tutela o no, non sto polemizzando su questo, ovviamente ci sono stati momenti e ci sono ulteriori momenti di confronto su questo, ma penso che il tavolo abbia proprio anche questa funzione di non attendere le indicazioni ufficiali dell'ASL, dove comunque ci hanno dato dei macchi aggregati, l'unico dato veramente disgregato sono stati gli accessi ai pronto soccorso, ed è stato negativo, se posso permettermi. Sì, sì, è nato solo quelli per traumi, esatto, a me stanno giungendo informazioni molto differenti, francamente, da quello che è questo aspetto roseo sull'attività ospedaliera, ripeto, perché secondo me quello che è venuto molto a mancare in questa operazione è stata la chiarezza su quello che era la prospettiva di trasformare l'ospedale di Vergato. Poi ovviamente il concetto l'ospedale chiude può essere strumentalizzato, può avere varie sfaccettature, eccetera, quindi probabilmente l'ospedale in sé non chiude, ovviamente, come è stato detto, però se per ospedale si intende una cosa, ovviamente chi intende questo lo ritiene fortemente depotenzializzato e non più un ospedale, chi invece vede una dinamica differente può vederci degli aspetti migliorativi e quant'altro. Comunque sono discussioni che sono sempre avute. Quindi niente, quello che sicuramente di questa mozione, di questa interrogazione, chiedo scusa, rimane sempre dal nostro punto di vista concreto, ed è anche il motivo per cui non possiamo essere contenti o positivi della risposta data, è quello, come dicevo prima, che il tavolo di monitoraggio non può essere solo un tavolo che recepisce informazioni date in maniera ufficiale dall'ASL, ma dovrebbe essere anche una realtà che in situazioni di potenziale emergenza, anche probabilmente sovradimensionata o sbagliata, ma ciò non vuol dire che non crea allarmismo ai cittadini, vada comunque istituito, vada convocato proprio per evitare allarmismi o false informazioni o evitare che ci si renda conto che i buoi scappano, sono scappati e alla fine andiamo a chiudere la stalla dopo che questo è già successo.
Non si apre la discussione, volevo solamente dire che ho provveduto nei giorni scorsi a pubblicare sul sito il verbale dell'incontro che c'è stato in città metropolitana, che ha coinvolto anche il comitato di monitoraggio, perché appunto ritengo che sia necessario e opportuno che sia messo a disposizione, diciamo così, un'informazione. Per parte mia ho anche sollecitato e il direttore del distretto mi ha risposto con una disponibilità e un impegno a realizzarlo anche in tempi rapidi, la predisposizione di una guida ai servizi dell'ospedale, del presidio ospedaliero e della Casa della Salute di Vergato, per fare in modo, diciamo, che si possa avere a disposizione una informazione che appunto possa, diciamo così, dare risposta anche a domande, a esigenze che vengono percepite anche dalla popolazione. Noi dobbiamo stare attenti non solo ai dati in sé, ma anche a come vengono percepiti. Quindi io tra l'altro ho ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione sul fatto che è stata avviata la programmazione nel periodo del 17 di ottobre al 7 novembre delle attività di day surgery nelle specializzazioni, appunto, che si era detto nel piano, quindi che riguardano ortopedia, oculistica, la chirurgia generale e la maxillofacciale, che appunto è stata avviata nei giorni scorsi, per la quale appunto sono esatto contento. Voglio anche dire che nel caso in cui ci siano delle richieste di convocazione del tavolo, io non ho difficoltà a recepirle e anche a procedere alla convocazione. Per il momento noi eravamo rimasti all'idea di riconvocarci verso la fine dell'anno, quando avremo a disposizione dei dati ulteriori su come procede questa attività. Voi state di valutare, chiaro, ci sono alcuni elementi che vanno valutati attentamente. Poi, come dico, nel caso in cui ci sia una richiesta di convocazione, io mi adopererò per fare in modo che si possa essere una convocazione e una presenza naturalmente degli interlocutori, perché diversamente ci parliamo solamente tra di noi e non riusciamo a dare concretezza anche alla nostra discussione. Allora, gli altri punti all'ordine del giorno sono l'interpellanza per l'ordinanza relativa ai parcheggi nel periodo del Luna Park, è una richiesta che è stata rivolta dalla consigliera Uliani e io proporrei di trattarla in presenza della consigliera. C'è invece una interrogazione sempre da parte della consigliera Uliani relativa al servizio di pediatria, e nel colloquio che c'è stato da parte della consigliera Uliani con la dottoressa Brizzi, la consigliera Uliani avrebbe chiesto, pur in sua assenza, però trattandosi, diciamo, di un argomento di stretta attualità, di trattarlo in questa seduta. Quindi io darei su questo la parola ad Anselma Capri, che ha redatto appunto la risposta.
Anche perché è stato individuato un pediatra a seguito si è detto disponibile a prendere questa zona carente e prende servizio il 2 novembre, quindi diciamo i tempi sono stretti, e quando io ho chiesto chiarimenti ci c'è anche allegato la risposta del dottor Pagnolo, abbiamo già inviato la lettera a tutti i genitori e con anche specificati gli orari, di modo che si devono poi recare a fare la scelta eventuale, e ha mantenuto comunque, diciamo, gli ambulatori sia a Castel Daiano, Tolè, presso la Casa della Salute di Bergato, per cui è garantita così la continuità assistenziale ai bambini che erano stati seguiti dalla dottoressa Simone Di Loreto. Simone Di Loreto era quella che aveva sostituito il dottor Medi, che avevamo già avuto un'altra interrogazione, fino alla nomina, perché c'è una graduatoria di medici pediatri che possono poi optare per questa zona carente, e poi ci sarebbe stata una modalità di selezione, e ha dato, quindi si vede che è emerso fra quelli che hanno dato la propria disponibilità il dottor Riccardo Conza.
Conza,
sì.
No,
io sono andata a rileggere anche quello che aveva detto l'ASL nella precedente interrogazione che era stata fatta, che hanno dato via Medi. Non si era detto che la procedura è che l'azienda deve dire alla regione che c'è una zona carente. La regione provvede per fare il bando e per fare la selezione, e nel frattempo si mette un sostituto. Quindi la dottoressa Simona Di Loreto era una sostituta temporanea. Invece io ho chiesto chiarimenti ad una dello staff di Guarniolo per non chiedergli altre cose. Lui mi ha detto: se c'è scritto che ha accettato la zona carente, vuol dire che è titolare. Però, come dicevano, però potrebbe sorgere il fatto che magari lui decide poi di andare da un'altra parte. Però adesso è fisso, insomma. Sì. Perché piaceva molto anche alla Simona Di Loreto, perché anche la dottoressa aveva trovato molto gradimento, era molto stimata anche dai colleghi, era molto competente, si dice.
Per motivi ovviamente professionali, oggi si stava iniziando a discutere di questo. È ovvio che la continuità assistenziale è importante, ma tante volte anche la continuità professionale, dato anche l'età e tutto, il legame che si crea tra medico e paziente e famiglia diventa importante, quindi ovviamente a loro volta, se si trovano occasioni migliori, si trasferiranno, però intanto sapere che non ha già un tempo prestabilito diventa importante, avere un'ipotesi di continuità, diciamo, a tempo indeterminato. Ecco.
Sì. Questa dovrebbe essere a tempo indeterminato, insomma, questo.
Bene. Allora, in questo modo abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Dico bene, dottoressa Bressi? Allora, vi ringrazio, ringrazio anche gli spettatori che hanno seguito i nostri lavori, fa sempre piacere vedere qualcuno anche dalla parte, diciamo così, dall'altra parte del tavolo. Grazie davvero e ci vediamo ad una prossima seduta che prevedibilmente sarà intorno alla fine del mese di novembre, perché tra l'altro abbiamo in quell'occasione anche il vincolo dell'approvazione dell'assestamento di bilancio, che è l'ultima variazione possibile. Dai, una parte di lavori sono all'interno, diciamo.